Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. È così importante per noi, per la nostra vita, questo giorno della Domenica del Signore, nel quale ci riuniamo confessando la nostra fede in Gesù risorto dai morti. E così noi lo confessiamo, il Re dei Re, il Signore dei Signori, colui che misteriosamente ha in mano la sorte di tutti gli uomini. Eccoci, dia il Signore in questa messa di pregare davvero per il destino, anche il destino storico, il destino dei nostri tempi, di tutti gli uomini.
Dal libro del profeta Amos. Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri sulla montagna di Samaria. Questi notaboli della prima tra le nazioni ai quali si rivolge la casa di Israele. Andate a vedere la città di Calne, da lì andate a Camat, la grande, e scendete a Gat dei Filistei. Siete voi forse migliori di quei regni, o il loro territorio è più grande del vostro? Voi credete di ritardare il giorno fatale, e invece affrettate il regno della violenza. Distesi su letti d'avorio e sdraiati sui loro divani, mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli cresciuti nella stalla. Canterellano al suono dell'arpa come Davide, improvvisano su strumenti musicali. Bevono il vino in larghe coppe e si ungono con gli ungenti più raffinati. Ma della rovina di Giuseppe non si preoccupano. Perciò ora andranno in esilio in testa ai deportati e cesserà l'orgia dei dissoluti. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Tu, uomo di Dio, evita queste cose. Tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede. Cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni. Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, che ha dato la sua bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato. Ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento, fino alla manifestazione del Signor nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito sarà a noi mostrato da Dio, il Beato e unico Sovrano, il Re dei Re e Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità e abita una luce inaccessibile. Nessuno fra gli uomini lo ha mai visto, né può vederlo. A Lui, onore e potenza per sempre. Amen. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo sedicesimo, versetti dal 19 al 31. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. e stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me. Manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, fra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò: Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. Ed egli replicò: No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neppure se uno risorgesse dai morti. Parola del Signore. Diciamo che la conclusione di questo Vangelo può non convincerci, diciamo la verità. Quello che Abramo dice alla fine, insistendo, di Abramo sembra alquanto severa, molto severa direi, e quasi quasi il ricco può aver ragione, ci può venire questo pensiero, no? Se qualcuno risorgesse dai morti, ecco, potrebbe convincerli. Abbiamo naturalmente letto questa parabola che ci è stata presentata un po' all'improvviso. Se noi per comprendere meglio dobbiamo ricordare qualche riga prima di questa parabola e ricollegarci al Vangelo di domenica addietro. Ricorderete che il Vangelo di domenica addietro è il discorso di Gesù che presenta alla fine le ricchezze, cioè le grandi ricchezze, il denaro e il potere, come un idolo opposto a Dio. Non potete servire Dio e il denaro, il potere, la grande ricchezza, non potete servire, presentandolo così. Anzi, nel testo originale c'è una parola aramaica, ebraica, aramaica, che è proprio probabilmente il titolo di un idolo, Mammona. Ecco, Mammona. Nella nuova traduzione noi traduciamo ricchezza, ma anche questa parola indica che la grande ricchezza e il grande potere è visto come un nemico di Dio, come un idolo. E noi dobbiamo prendere sul serio questa visione se vogliamo capire il discorso di Gesù. E non dovrebbe essere difficile prenderla sul serio. Non dovrebbe essere difficile, che l'abbiamo sotto i nostri occhi. Solo che apriamo gli occhi veramente, perché non è così. Il grande potere, i grandi interessi del denaro e del potere non sono quelli, come tutti diciamo, che muovono il mondo, ai quali si sacrifica non solo dell'incenso, si sacrificano le vite degli uomini, si sacrificano folle intere, interi popoli che vengono distrutti per le guerre. Perché le guerre, per che cosa si fanno? Io non voglio insistere su questo, ma dobbiamo avere presente se vogliamo comprendere in generale il Vangelo, ma anche questa pagina, dobbiamo avere presente la percezione che Gesù ha, e non solo Gesù, le scritture hanno, di quello che a noi quasi quasi potrebbe sembrare normale. Il mondo va così. E questo invece è orripilante per Dio, è vomitevole, è una cosa assolutamente abominevole, come dicono le scritture, è un abominio. Questo è il modo molto diverso con cui Dio vede le cose e con cui Gesù parla di questo. Se noi teniamo conto allora di questa ultima frase del Vangelo di domenica scorsa, poi leggendo nei versetti precedenti al testo di oggi, c'è scritto, Luca ci dice che alcuni farisei, probabilmente dottori della legge, prendevano in giro Gesù, lo deridevano per questo tipo di insegnamento, come se questo insegnamento fosse una novità, qualche cosa che non è contenuto nelle scritture. Non c'è dubbio che Gesù insistesse su questo punto, come anche su altri, sull'amore, eccetera, non c'è nessun dubbio su questo. Ma questo modo di deridere Gesù probabilmente indica un giudizio. Questa è una novità, è un'invenzione di Gesù, ma non va presa sul serio. Dice che lo deridevano, e allora noi possiamo comprendere forse meglio la risposta di Gesù in questa parabola. Perché la risposta di Gesù, e adesso forse dobbiamo stupirci meno, cioè stupirci meno del fatto che Gesù non dica, per esempio, come risposta, è stato detto, ma io vi dico, perché Gesù non potrebbe dire, come dice tante volte nei Vangeli, che lui ha anche qualcosa da aggiungere, è tanto da aggiungere, o da interpretare in modo nuovo. Però in questa parabola non lo dice, vedete, e fa parlare Abramo è molto importante, fa parlare non a caso Abramo, il quale si mantiene rigorosamente nella legge dei profeti. Se non ascoltano la legge e i profeti, non c'è un'altra possibilità. E questo mi sembra la risposta che vuol dare Gesù. E cioè, l'insegnamento di Gesù sul potere e sulla ricchezza fa parte essenziale della rivelazione di Mosè e dei profeti. Non è una novità, non è un'invenzione nuova, non è qualcosa di particolare per cui uno potrebbe dire un maestro della legge, ma questa è un'idea tua che non è nelle scritture, è profondamente inserita nelle scritture, anzi fa parte della sostanza delle scritture. E qui si allude chiaramente al comandamento della legge, tante volte spiegato dai profeti, come anche nel primo brano che abbiamo letto, Vetamos, amerai il prossimo tuo come te stesso. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Che cosa ha fatto questo ricco, questo grande ricco, per meritare i tormenti? Dobbiamo toglierci, molti dei commentatori, anche antichi, naturalmente cercano di presentarlo in modo molto negativo. Questi beni forse li ha rubati o li ha acquistati con l'ingiustizia, oppure era molto orgoglioso, faceva del male, faceva altre cose molto negative. Può darsi. Gesù non dice questo, la parabola non dice questo. E anche Abramo, quando gli risponde, non dice: ma tu hai combinato molti guai, hai fatto molto male, hai ucciso persone, hai derubato. Non dice questo. Dice: tu hai avuto i tuoi beni nella tua vita, mentre Lazzaro ha avuto i suoi mali. Adesso le cose cambiano, sono cambiate, si sono rovesciate. Una cosa che può lasciarci perplessi. Questa è la risposta di Abramo, che ci mostra cioè come il problema qui, il punto che Gesù vuole sottolineare, è il fatto che non si è accorto il ricco di Lazzaro che era alla sua porta. Per lui questa situazione era normale, come è normale anche oggi. Lui aveva tutti i beni possibili, mentre Lazzaro era un poveretto che non aveva niente. Questo è il motivo per cui è fra i tormenti, secondo la parabola, perché ha contraddetto in modo fortissimo, in modo così radicale, il grande comandamento in cui si riassume la legge: amerai Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come te stesso. Con questo comandamento, amerai il prossimo tuo come te stesso, chiaramente non si indica semplicemente un sentimento, ma si indicano molte conseguenze. Amerai il prossimo tuo come te stesso, anche con i tuoi beni. Ecco, mi sembra che questa sia la risposta di Gesù, che possiamo inquadrare questa parabola nello stesso insegnamento che già vedevamo domenica addietro, e cioè questo ricco doveva ritenersi un amministratore, un economo e un amministratore di beni che non sono suoi, e che se lui li ha, e Dio gli ha permesso questo, li ha anche per gli altri. Questi beni vanno amministrati per il bene degli altri e in particolare dei più poveri. Ecco, uniamo i nostri cuori e la nostra voce perché Dio ascolti le nostre preghiere, e noi gli rivolgiamo nel nome di Gesù. Diciamo: ascoltaci, Signore.
E la Santa Chiesa, corrispondendo alla grazia divina, dia frutti di vera giustizia e santità e possa contribuire a ricomporre il genere umano nella fraternità e nella pace. Preghiamo. Per i ragazzi che completano l'iniziazione cristiana, ricevano nella famiglia e nella comunità parrocchiale la formazione necessaria alla crescita della loro fede. Preghiamo.
Per i giovani, perché dinanzi al dilagare della violenza e della corruzione trovino nella fede la forza per resistere al male e lo slancio per perseguire con coraggio il bene. Preghiamo. Per quanti operano nel campo della protezione dei minori e dei vulnerabili, educhino le persone e le comunità a prevenire ogni forma di violenza e di abuso fisico e psichico. Preghiamo. Per noi convocati dalla parola di Dio attorno all'altare, perché liberati da ogni egoismo e resi umili di cuore, ci sia dato di vivere ogni giorno con spirito di fede e carità. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Aggiungiamo anche la preghiera per il nostro Paese in questo giorno di elezioni. Dobbiamo sempre rivolgere anche a Dio la nostra preghiera, la nostra supplica. Preghiamo. E poi ancora, come facciamo in questo tempo, preghiamo per tutta la nostra parrocchia qui di Monteveglio, per la riorganizzazione, perché il Signore guidi anche le decisioni che stanno prendendo, su cui stiamo riflettendo. Preghiamo per tutte le altre intenzioni dei vostri cuori. Non dimentichiamo le case, le famiglie, le persone più afflitte, più tristi, più ammalate, per chi vive anche sofferenze e tragedie, per i morenti. Preghiamo. O Dio nostro Padre, tu sempre ci ascolti. Fa crescere in noi la fede e la speranza per Cristo nostro Signore.